Perle Sportive. Su Radio Statale stiamo tutti CT.
Benvenuti a una nuova puntata di Perle Sportive. Io sono Jacopo Iside,
Giacomo Conte,
Federico Cimatti,
Pietro Giani.
E oggi, ragazzi, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma prima fatemi salutare il nostro caro amico Federico Albrizio, che è a casa, maledetto a lui, e lo salutiamo grandemente.
Ciao Fede.
Ciao Fede.
Ciao.
Ecco, abbiamo fatto anche un bel giro di saluti. Buongiorno a tutti, buonasera. E allora, ragazzi, iniziamo subito con l'analisi. C'è stata la seconda partita dell'Italia nel torneo del Sei Nazioni, come tutti i nostri ascoltatori sapranno.
E chi non lo sa fa molto male a non saperlo.
Ecco, quindi prego.
Sì, bene, seconda giornata del torneo delle Sei Nazioni, l'Italia sconfitta nuovamente. Questa volta a Twickenham, nel tempio del rugby, nel tempio inglese del rugby, per 47-17. Scusate, il punteggio sembra enorme, però nel rugby diciamo che si fa presto a subire tanti punti, o comunque il divario ad aumentare, perché 5 punti ogni meta, basta anche poco tempo di distrazione e subito si aumenta il divario. Prestazione migliore della settimana scorsa, peggiore rispetto ad altri anni, però, perché comunque continuiamo ad avere, secondo me, dei gravi problemi di attenzione in difesa e anche, oserei dire, di attitudine, cioè proprio voglia di difendere manca.
Sì, sicuramente manca anche proprio la cattiveria in alcuni momenti chiave all'apparenza, nel senso che sabato scorso l'Italia, con sabato scorso intendo la partita d'esordio all'Olimpico di Roma contro l'Irlanda, l'Italia, come si è trovata con l'uomo in meno per il giallo e quindi l'espulsione di 10 minuti a Ghiraldini, ha completamente sbandato e ha subito due mette nel giro di due minuti, la seconda su una mancanza di cattiveria a livello di placcaggi,
sì,
imperdonabile a questi livelli.
Sembrava uno slalom speciale.
Sì, assolutamente, ma neanche troppo slalom, è andato proprio dentro con una semplicità. E sabato a Twickenham ci sono stati, come abbiamo detto, dei passi avanti, senza dubbio a livello di gioco. L'Italia per 20 minuti ha giocato anche meglio dell'Inghilterra, poi l'Inghilterra ha cambiato sistema di gioco, ha iniziato a giocare di più alla mano, ha alzato il ritmo. Ha avuto, possiamo dirlo, un pochino di fortuna con una meta che non era da segnare, lo diciamo, ci prendiamo tutta la responsabilità di dirlo, è una meta che non
c'era assolutamente. Sì.
E da quel momento l'Italia mano a mano ha perso un pochino il bando della matassa. La colpa che si può trovare ai nostri ragazzi è, nel momento in cui il divario si è allargato, quello di non aver saputo tamponare questa emorragia difensiva prendendo 15-20 minuti di imbarcata completa, che hanno portato poi ai 30 punti di distacco.
Le dichiarazioni degli inglesi, soprattutto Lancaster, il loro allenatore, ha detto che l'Italia ha giocato con un gran cuore e una gran cattiveria. Ma forse i primi 20 minuti, che sono valsi poi per tutta la partita per far dire questo, perché
ti dico, secondo me il primo tempo, anche la seconda parte, dove l'Inghilterra ha giocato meglio, ci ha messo all'angolo, eccetera, la cattiveria non è tanto venuta meno, secondo me. Nel secondo tempo sì, nella seconda metà della prima metà del secondo tempo, per una serie di motivi che possono anche essere semplicemente fisici, e a quel punto forse ci sarebbe da preoccuparsi seriamente, perché è successo anche con l'Irlanda.
E siamo all'inizio, esatto, siamo all'inizio della stagione internazionale.
Esatto, ricordiamo che a settembre-ottobre c'è il Mondiale. Prestazioni del genere, onestamente, pur contro le due delle squadre nazionali più forti al mondo, l'Inghilterra è anche una delle principali favorite alla conquista del mondiale,
giocandolo in casa,
assolutamente è una squadra superiore, però è chiaro che se non riesci a tenere a livello fisico e mentale per 80 minuti di gioco, di
almeno mentale, ecco. Esatto, cioè per fisico ci potrebbe stare il calo, assolutamente, magari anche la panchina corta. Noi abbiamo questo problema evidente di base, perché non riusciamo a sfornare dei giocatori. Io faccio questo esempio: le altre squadre ogni 2-3 anni cambiano quasi completamente la cabina di regia e buona parte della mischia. Noi, bene o male, sono 7-8 anni che giochiamo sempre con gli stessi. Sì, hanno iniziato molto giovani, ma adesso non sono più giovani.
Ma rispetto a questa cosa, a che cosa la imputi? Cioè, non c'è un ricambio generazionale, oppure forse sono i tecnici che non hanno il coraggio di far debuttare nuovi talenti?
No, penso.
Oppure, scusami, concludo. oppure magari anche la partecipazione di due franchigie italiane alla Celtic League è comunque troppo poco, forse per...
Allora, secondo me è da imputare un po' a tutto quello che tu hai detto, escludendo l'ultima cosa delle due franchigie, che quello è un discorso che andrebbe fatto in un'altra maniera, perché come vengono gestite queste franchigie anche... La questione è che manca, secondo me, una... Noi abbiamo il sistema delle accademie, che è copiato da quelle anglosassoni. Ma anche queste accademie, evidentemente, ormai è qualche anno che ci sono, non mi ricordo bene quanti, tolto Campagnaro e Benvenuti, non sono venuti fuori altri titolari, intendo. Poi,
cioè,
sì,
mi permetto solo di aggiungere Luca Morisi, che Morisi ha fatto una partita superba, secondo me. Sabato a Twickenham ha fatto due mete... E con una sua accelerazione è stato decisivo anche nell'azione della prima meta. Però a parte questi tre giocatori, sì, tendenzialmente hai ragione.
Cioè, siamo a zero. Anche il livello, proprio la base, quella che viene definita la base, ci sono tanti giocatori nelle categorie, quelle dilettantistiche, che sono oltre la trentina o comunque dai 28 in su. Quindi è un... Secondo me è proprio quello il problema. Mancano proprio i giovani anche che si approcciano allo sport.
A proposito di sport italiani che sono un pochino in difficoltà,
con giovani anche che non vengono fuori, perché mi ricollego subito a questo, possiamo parlare, Giacomo, un secondo del mondiale di sci a Beaver Creek che si è concluso ieri.
Esatto, mondiale decisamente magro per la nostra nazionale italiana, nel senso, cioè nazionale, scusate,
sì,
per il nostro azzurro, si possiamo definirla così. Nel senso che non abbiamo preso neanche una medaglia e, come dire, è un mondiale
non
che
accadeva da un po', mi sembra.
Non accadeva da un po', ma soprattutto la cosa veramente triste è che si è innescata tutta una diatriba dicendo che la colpa è degli allenatori, non degli sciatori, quando non ha senso un discorso del genere, perché banalmente hanno dovuto sciare su una neve più morbida. Noi sappiamo che i nostri sciatori hanno la caratteristica di essere molto forti sulla neve ghiacciata, però ciò non è uno scusante, per cui ci sono delle grosse falle di preparazione.
Ecco, perché ricordiamo che nella manche di ieri si è disputata l'ultima manche, era quella dello slalom, in particolare Giuliano Razzoli ha dimostrato che è partito molto bene e nelle prime porte aveva quasi mezzo secondo di vantaggio su Hirscher. Era, mi fanno dalla regia, 2 secondi di vantaggio su Hirscher. A un certo punto imbrocca imbrocca la neve, diciamo quella un po' ghiaiosa, se la vogliamo dire, no? Con i pezzi di ghiaccio che rotolano, prende troppa velocità e nella curva successiva si stende per terra. Questa cosa qua chiaramente mette sul banco degli imputati non tanto, come hai detto giustamente tu, gli allenatori, perché poi alla fine gli allenatori nostri sono anche spesso e volentieri poi sottopagati, magari affrontano anche diverse difficoltà, perché la nostra nazionale non è assolutamente ricca come lo possono essere invece quella austriaca, quella svizzera, quella tedesca, quella norvegese.
E senz'altro anche per un fattore culturale, voglio dire, ma anche di ubicazione geografica.
Sì,
comunque.
Sicuramente di dislocazione, però sai, il discorso delle risorse ogni volta varia a seconda di quanto in quello sport comunque la tua nazionale può dire qualcosa, quindi se la nazionale italiana di curling non è super sovvenzionata un motivo ci sarà, però la nazionale italiana di sci è una nazionale che comunque ha offerto gente del calibro di Gustav Töni, di Zeno Colò, Potomba, la Compagnoni,
Pierino Gross.
Sì, beh, lo sci in Italia penso tra gli sport tra virgolette minori, che per noi non sono assolutamente minori, ma che vengono spesso catalogati come tali, è uno degli sport nei quali l'Italia oggettivamente ha prodotto nella sua storia un numero di campioni non indifferente.
E infatti il fatto di finire dopo 15 anni con il primo mondiale senza medaglie lascia un po' di amaro.
16 anni.
Ecco, 16 anni. Guardiamo un attimo il medagliere
già. Esatto, vediamo in testa l'Austria con un totale di 9 medaglie, 5 ori, 3 azzurri, un bronzo, seguita dagli Stati Uniti che fanno sempre un'ottima figura con 2 ori, un argento e 2 bronzi, quindi un totale di 5 medaglie. Dopo abbiamo Slovenia, Svizzera e Francia con 3 medaglie e anche Germania con 3 medaglie, Canada con 2, Svezia con 3 e Norvegia e Repubblica Ceca con 1.
Ecco, quindi comunque vediamo anche un panorama abbastanza indirizzato verso l'Europa e al massimo il Nord America. Manca totalmente qua uno degli altri grandi attesi, diciamo, che c'erano sicuramente la compagine italiana che si poteva far attendere, ma manca Koroshilov, il russo che aveva vinto a Schladming prima nell'ultima gara di preparazione a questi mondiali, in cui vi ricorderete che il nostro ci manca adesso il nostro Dominic Paris, era arrivato secondo, però diciamo che è stato un mondiale un po' particolare, e una delle cause da evidenziare è proprio questa, che con la neve così lenta i nostri sciatori non sono abituati a questa neve lenta. Quindi qui sul banco degli imputati possiamo riprendere anche il pezzo di oggi di Molinaro, che abbiamo intervistato settimana scorsa, quindi se vi va di andarvi a sentire la prima parte, diciamo, del commento a questi mondiali di Beaver Creek, potete andare a risentire la puntata di settimana scorsa.
Non è un invito, è un ordine,
per bravissimo. Come ha giustamente evidenziato Molinaro, il problema è che i nostri atleti hanno una scarsa attitudine a sciare, diciamo, con il cattivo tempo.
Esatto, cioè come dice lo stesso Rinaldi, che è stato intervistato, hanno un potere eccessivo, cioè gli sciatori, se l'allenatore gli propone di andare a sciare con una neve più morbida rispetto a quella magari loro solita, o con condizioni climatiche non propriamente a quelle a cui sono abituate, tendenzialmente li mandano a quel paese. Questa è un'ingiustizia, nel senso che dopo non può neanche diventare una scusa l'allenamento, ad esempio in Argentina, che era stato con condizioni decisamente diverse, e comunque un atleta dovrebbe essere pronto comunque a dare il massimo anche in una situazione dove sa di non potersi esprimere al meglio. Io la penso così.
Beh, certo, è un discorso di maturità molto molto importante, e niente, quindi diciamo che la speranza è quella di prendere e ricominciare a lavorare. Facciamo una segnalazione per Fischnaller, che è arrivato abbastanza vicino al podio. Fischnaller, erede di Armin Zöckler nello slittino, speriamo che ci possa dare lo stesso numero incredibile, o se non altro almeno la metà. Sparo un numero,
sì,
a caso.
Sarebbe già sufficiente.
Sarebbe già più che sufficiente, sì. Giustamente. E adesso direi che possiamo passare al, diciamo, capitolo finale di questa prima parte di Charle Sportive, e sentiamo il nostro Federico Albrizio, che proverà a farsi sentire su Skype per commentare l'All-Star Game che si è svolto questo weekend in America. Abbiamo qualche problemino tecnico, ma prima o poi arriverà.
Certo che arriva.
È quasi pronto.
Mi arriva, piace questo arriva. Quasi, perché cioè, una cosa gli abbiamo detto, no? Allora, va bene, resta pure a casa dove sei, nella parte di casa che voi sapete dov'è, e i nostri ascoltatori ancora non se lo immaginano.
Soprattutto i tifosi lo sanno, ne parlavamo la volta scorsa.
Ma l'ha detto l'ha fatto intuire sul suo post di Facebook dove si trova.
Sì, l'ha fatto intuire?
Sì.
Ah, davvero?
Ha detto Madison Square House Garden.
Ha lasciato poca fantasia a quelli che...
Squacquerone proprio.
Nel frattempo continua a ignorarci.
La verità...
Pronto?
Buonasera, ragazzi.
Ma buonasera! Ma come sta?
Ma stiamo benino, dai.
Parla più vicino al microfono, Federico, che ti sentiamo basso.
Come?
Parla più vicino al microfono, ti sentiamo un po' basso.
Proviate ora?
Ecco,
proviamo
meglio.
Vabbè, com'è l'ambiente lì al palazzetto dello sport?
Perché noi vi stiamo guardando in realtà la tua foto splendente del profilo di Skype, e non possiamo immaginare che tu stai così male, in realtà.
Ragazzi, qui al Madison Square House Garden è una meraviglia la situazione. Allora,
raccontaci un po'. Sì, All-Star
Game.
Ti abbiamo chiamato interessati.
Sei un po' il nostro Dan Peterson oggi.
Allora cercherò di parlare con l'accento all'americano. Allora.
Evita.
No, scherzi a parte, ragazzi. Questa settimana c'è stato l'All-Star Weekend. Per chi non ne sapesse niente di basket, l'All-Star Weekend è tipo l'evento quasi più importante dell'anno, direi a livello anche delle finals. Che cos'è l'All-Star Weekend? Praticamente è il meglio del basket riassunto in una 3 giorni, che poi varia la sua location ogni anno. Quest'anno appunto si è giocata a New York. Ragazzi, voi ne sapete qualcosa? Vi racconterò tutto io.
Ma guarda, noi abbiamo potuto apprezzare quello che ha pubblicato il profilo, la pagina dell'NBA su Facebook, che a spezzoni ha mandato in giro diverse contest, sia delle schiacciate, sia dei tiri da tre, però raccontaci bene tu, dai.
Allora, ragazzi, andando in ordine cronologico, allora si parte dal venerdì. Il venerdì c'è una delle partite forse più sottovalutate eppure altrettanto divertenti, che è il famoso Rookies vs Sophomore, il cosiddetto Rising Star Challenge. Che come funziona? Quest'anno aveva una novità. Praticamente non erano più solo rookies, cioè ragazzi al loro primo anno in NBA contro sophomore, ossia ragazzi al secondo anno, ma erano a ranghi misti e soprattutto divisi Team USA contro Team Resto del Mondo.
Ne avevamo parlato infatti in una puntata, se ti ricordi bene, e avevamo detto proprio che poteva essere una delle novità, diciamo, di questo All-Star Game, questa partita USA contro il Resto del Mondo. Come ti è sembrata?
Esattamente. Ne è uscita una partita veramente molto divertente, finita a sorpresa, ma neanche troppo, con il risultato di 121 a 112 per il Team Resto del Mondo. Che però, ragazzi, vi dico, diciamo, due nomi proprio a caso del Team Resto del Mondo, ossia Andrew Wiggins, che ha vinto anche l'MVP della partita e in questo momento è in cima alla rookie ladder dell'NBA, e Giannis Antetokounmpo, che è stato considerato a livello abbastanza unanime come una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. Dall'altra parte, comunque non sono stati da meno, perché c'erano signori come Victor Oladipo e Zach LaVine. Ragazzi, ricordatevi bene questi due nomi, perché li ritroveremo veramente tra poco. E qui si è concluso appunto il venerdì con il Rising Star Challenge. Il sabato è una delle giornate invece più calde e più interessanti. Prima la divertentissima gara del Shooting Star Challenge, ossia quattro team composti da un giocatore di NBA, una giocatrice di basket femminile e un ex leggenda del basket, che si affrontano con una serie di tiri per poi concludersi con la famosissima spingarda da centrocampo. Concedetemi il termine tecnico, spingarda, che non saprei dirlo in una maniera migliore.
La mattonata.
La mattonata, ecco.
Però spingarda suona meglio, è più medievale, mi piace di più.
Esatto, dai. Quest'anno l'ha vinto il Team Bosch con la spingarda, appunto, che è stata tirata da un certo signor Dominic Wilkins. Qualcuno dice niente questo nome?
Ma cosa, stai giocando a chi vuole essere milionario? No, perché ti vorrei ricordare che in realtà qua siamo in quattro.
Chiedo l'aiuto da casa.
E saremo tutti quanti contro di te in questo preciso istante.
Ah, fantastico, fantastico. Allora niente, ragazzi, facciamo finta di niente. Dominic Wilkins, comunque, per chi non lo sapesse, è uno degli Hall of Famers dell'NBA, non propriamente uno da nulla. Sono stati battuti, tra gli altri, negli altri team, Russell Westbrook, Steph Curry, che giocava con il padre, Del Curry, e nel team Millsap si può evidenziare la presenza del signor Scottie Pippen, comprimario di Michael Jordan negli storici Chicago Bulls. Sempre al sabato c'è stato anche lo Skills Challenge, che è la sfida di abilità tra i play, che è stato vinto un po' a sorpresa, devo dire, da Patrick Beverley di Houston, che ha superato gente del calibro di Kyle Lowry, Jeff Teague, Brandon Knight. Ma arriviamo alla cosa più divertente del sabato, il Dunk Contest, la gara delle schiacciate. Ora, la novità quest'anno è stato il ritorno alla competizione libera, non più due squadre est versus ovest, ma quattro giocatori liberi, che sono appunto Zach LaVine e Victor Oladipo, come vi avevo citato prima nel Rising Star Challenge, Giannis Antetokounmpo e Mason Plumlee. A spuntarla è stato Zach LaVine, che, nota curiosa, è il secondo vincitore più giovane della storia di questa competizione.
Beh, e allora,
con i suoi 19 anni,
visto che tu ci interrogavi poco fa, io ti chiedo chi è il vincitore più giovane nella storia della competizione.
Allora,
bomba!
Il secondo a 19 anni, il più giovane è Kobe Bryant, che l'ha vinto a 18 anni, al suo primo anno in NBA nel 97.
Dal pubblico
sento
ridere un po'.
Mondi applausi.
Accontentati.
Ci accontentiamo. Comunque ha detto LaVine in finale contro Oladipo, tra l'altro LaVine segnando il punteggio record di 100 nel primo giro, cioè facendo due schiacciate valutate 50-50. Ragazzi, io le ho viste e la cosa impressionante è stato che ha baciato fondamentalmente il ferro
tutte le volte, le ho viste. Tanto anch'io
È stata una gara veramente molto divertente come non se ne vedevano da anni. Altra gara divertente, ma quasi scontata, è stata la gara da tre, dove si sono affrontati gli Splash Brothers, cosiddetti il duo che tira al tiro e vede delle vasche da bagno da qualunque posizione, ossia Steph Curry e Klay Thompson di Golden State, Kyrie Irving, Wesley Matthews, Kyle Korver, Marco Bellinelli, JJ Redick e James Harden, una serie di nomi che tutti sono nella top 10 dei giocatori dell'NBA a livello di tiratori da tre, e a spuntare è stato appunto Steph Curry, che nell'ultimo giro ha fatto la bellezza di 27 punti, cioè fondamentalmente ha fatto il giro dei cinque cestini pieni di palle, da palle canestro, e ha sbagliato solo 4 tiri. Questo per dare l'idea della sua precisione.
Sentire Gianni che ride è una meraviglia.
Forse se dicevi Carrelli era meglio, però...
Ragazzi, i termini sono quelli che sono. E in conclusione, appunto, la domenica ha visto il vero All-Star Game, ossia la partita tra Ovest e Est. A spuntarla, neanche a dirla, perché mi sembra che siano 3 anni di fila che vince, è stato Ovest, appunto. Ovest, che ha potuto contare su un grandissimo Russell Westbrook, non in quintetto ma dalla panchina, autore di 41 punti, a meno 1 dallo storico record di questa competizione, che è stato firmato da Wilt Chamberlain a quota 42 punti. Con lui, molto bene anche, neanche a dirlo, James Harden, Steph Curry, LaMarcus Aldridge. Dall'altra parte, LeBron ha fatto quello che ha potuto con i suoi 30 punti, però è stato poco supportato dal resto della squadra.
Forse questo non era neanche una compagine quella dell'Est di primissimo livello, diciamo.
Più che altro bisogna dire che da 2 o 3 anni obiettivamente il livello medio dei giocatori a Ovest è molto più alto rispetto al livello medio dei giocatori a Est. Nonostante poi comunque Est possa contare su delle individualità mostruose, perché comunque poteva contare su LeBron James, su Kyrie Irving, su Pau Gasol, Melo Anthony.
Ne hai detti giù due dei Cavaliers, e mi viene da chiederti, scusa se esulo un secondo dall'argomento, ma secondo te può rientrare anche questo discorso del fatto che siano due grandi campioni che però ancora non si stanno trovando alla grande nei loro schemi di squadra? Che magari hanno inciso meno.
Il problema penso che non sia relativo solo a loro due, perché se poi si va a vedere a livello di rendimento individuale stanno andando anche molto bene, perché Irving sta mantenendo la sua media punti e LeBron ha abbassato la sua media punti ma ha alzato di molto la media rimbalzi e la media assist. Il problema è che tutta la squadra manca di un meccanismo. È brutto da dire, ma sembra più una cozzaglia di fenomeni che una squadra. Il problema è che arrivati a febbraio la cosa comincia a diventare molto grave. E dà l'idea del fatto che non sia molto chiara la situazione a livello tecnico anche il fatto che stiano continuando a cambiare centro, perché sono partiti con Barejao, hanno provato Kevin Love al rientro, hanno provato Jason Thompson, si sono rivolti al mercato e quindi sono andati a pescare da Denver a Timofey Mozgov, che sta dando un po' più di solidità e nelle ultime gare tra l'altro mi sembra sia quello che ha fatto più punti. Ha dei problemi strutturali enormi Cleveland, ricorda molto la Miami del primo anno di LeBron, solo con meno fenomeni e con più problemi. E se posso concedermelo,
vai, concludi.
Anche sul campionato italiano, per concludere, visto che in questo momento, tra l'altro, dalla mia postazione
privilegiata, quella con il buco nella sedia, che tu hai realizzato un sogno.
A pagarle in mano, ma non le pinze.
Hai realizzato un sogno di diversi radiocronisti, che è quella di lavorare e andare al bagno nello stesso momento. Come,
ragazzi,
ti senti in merito a questa cosa?
Ci ho mangiato sopra su quella postazione, così ne ho realizzati 3 di sogni.
Oddio,
meraviglioso.
No, scherzi a parte, sto guardando in questo momento Milano, che sta giocando il posticipo contro Avellino. È una partita a senso unico, perché ci troviamo all'inizio del quarto quarto con il risultato di 69-58 per Milano. Giusto per fare un nome, Samardo Samuels ha già scollinato i 20 punti ed è assolutamente dominante a rimbalzo sia in attacco che in difesa.
Ardo per Samardo, diceva il coro.
L'unico peccato è che questa squadra in Italia sia sempre così dominante, in Europa faccia sempre le solite figure come quella di venerdì scorso contro il CSKA.
Ecco, io qua torno a ribadire che per me è praticamente una Juve 2 in versione basket, e io sono convinto di questa cosa.
Assolutamente.
Va bene Federico, ti ringraziamo per aver partecipato come sempre, sei una persona estremamente gentile, ci dispiace averti tagliato dal programma, speriamo che i nostri ascoltatori non siano troppo tristi di questa cosa. Se volete fare un saluto ragazzi.
Ciao Fede, mi raccomando, metti a posto...
Partecipato alla campagna Io tifo Fede su Twitter, c'è l'hashtag
Madison Square House Garden.
Io tifo anche quello, stiamo cercando di superare Io tifo Carpi, quindi
sì, io sto creando una pagina piadina con lo Square House. Ti salutiamo Fede, stai bene, mi raccomando.
Ciao omonimo.
Ciao Fede.
E tra poco facciamo un bel excursus sul calcio. Vi ricordiamo che potete sempre contattarci alle nostre pagine Facebook, Twitter, oppure chiamandoci all'account Skype radio.statale, tutto minuscolo, molto semplice. E adesso passiamo all'argomento calcio, a noi tanto caro. Vi ricordiamo che potete sempre intervenire in diretta chiamando l'account Skype di Radio Statale, radio.statale. Partiamo dai dolori e poi finiamo con le gioie, quindi iniziamo con i milanesi rossoneri.
Esatto, vediamo un Milan veramente insoddisfacente, un Milan che non sa più vincere, che si ferma 1-1 con l'Empoli, ma soprattutto il problema qual è? Che è precaria la situazione anche dell'allenatore Inzaghi, perché... ha eguagliato il peggior allenatore dell'era Berlusconi, ovvero Lidl, che poi si è messo a fare il vino e che trovate ancora
anche
nei supermercati italiani, ed è anche buono,
molto buono.
E che vino fa?
Non lo so,
è un rosso, adesso non mi ricordo esattamente se era un uvaggio, però è buono. Vabbè, detto ciò, cos'è che abbiamo? Abbiamo una prestazione veramente insoddisfacente, in quanto vediamo il centravanti del Milan che ha toccato la palla solamente 23 volte, parliamo di destro, ed è stato l'unico ad aver segnato, e il Milan che pareggia per una dormita clamorosa di Paletta. Io adesso non voglio essere di parte, sono assolutamente imparziale, però un Milan del genere non lo si vedeva da tempo, e anche tutti i vari cambi d'allenatore che ci sono stati da Seedorf fino ad arrivare ad Inzaghi non hanno risolto nulla, per cui insomma un Milan completamente da rifare. Ragazzi, voi cos'è che ne pensate?
Forse il problema non è proprio l'allenatore, quindi, perché se ne hanno già cambiati due e la storia non cambia, il problema è negli pipurrà di Berlusconi magari.
Ma secondo me, a prescindere da Inzaghi, che magari in futuro diventerà un grandissimo allenatore, noi non lo sappiamo, sicuramente anche lui, forse con un allenatore con un pochino più di esperienza, qualche punto in più ce l'avrebbero, perché comunque al Milan manca completamente il gioco. L'Empoli ha un budget di gran lunga inferiore, gioca mille volte meglio, quindi comunque lì la mano dell'allenatore un pochino c'è. Al di là di questo è ovvio che il problema del Milan va molto al di là di Filippo Inzaghi, parte da ben più lontano, come già dicevamo lunedì scorso, a partire da una situazione societaria un pochino equivoca, con questo doppio AD Barbara Berlusconi, Adriano Galliani, con un ambiente che fa fatica a ricompattarsi a livello di squadra, a livello di pubblico. Ieri a San Siro ci saranno state sì e no 20.000 persone, è anche difficile penso per una squadra in un momento del genere, con anche un po' di calciatori giovani, quindi non abituati a gestire certe situazioni, giocare in uno stadio che ti fischia al primo passaggio sbagliato e nel quale ci sono anche pochissimi spettatori, quindi percepisci proprio la sfiducia.
Sono d'accordissimo con te, mi viene da pensare agli anni dei settimi posti, quelli che Conte evocava spesso, della Juventus, con in panchina il tandem Ferrara-Zaccheroni e poi l'anno di Del Neri.
Che bel periodo, scusate.
Per voi interisti sicuramente un ottimo periodo, un periodo in cui tu noti che non è magari soltanto la squadra che non va bene, che non ha delle grandissime qualità, che è quello lì sicuramente, ma proprio una sfiducia nei giocatori, per cui alla prima difficoltà il castello di carte se ne viene giù.
Anche perché dire che far 30 punti in 23 partite veramente è un'indecenza.
Beh, è una media che in un campionato forse di livello anche leggermente più alto sarebbe quasi da retrocessione, cioè...
Sì, o comunque da seconda colonna.
Sì, 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 beh, infatti adesso non mi ricordo la posizione esatta del Milan in classifica, ma,
lì,
ma siamo lì, esatto.
Naviga sempre tra la prima e la seconda.
Penso che la terz'ultima abbia poco più di 20 punti, forse 23, quindi insomma sicuramente va bene, il Milan non andrà in Serie B, penso, però...
E chi lo sa...
Potrebbe sempre succedere, è già successo. Vabbè, scusatemi.
E qua i nostri amici milanisti, credo anche
tutti. Credo che Fede è tornato sulla sedia magica.
Non è che perché sei stato a Sanremo adesso puoi emettere sentenze.
Di cosa stai parlando? Parli con me?
Sì, conferenza sala stampa a Sanremo.
Io a Sanremo? Sì. No, sì, non è vero. Sì, sì.
Bartoletti.
No, esatto. La regia mi ha supportato in questo caso.
Tornando a parlare di calcio, però, non possiamo parlare solo di magre situazioni di stallo come il Milan, ma possiamo parlare anche di questo Inter che viene guarito dal medico Guarin.
Ma un Inter che... c'entra la sua seconda vittoria consecutiva, non accadeva dall'alba della stagione, quando l'Inter riuscì a sconfiggere a ottobre Cesena e Samp in successione con due vittorie su rigore, quindi anche meno esaltanti fra l'altro. L'Inter ha vinto una partita difficilissima, in primis perché si giocava su un campo di patate, peggio del San Siro di 10 anni fa, nella metà campo in cui l'Inter attaccava nel primo tempo.
Ma nel senso che c'era una forte componente femminile nel pubblico, non ho capito.
Beh, quello potrebbe anche essere.
Scherzo.
Ma forse neanche troppo. E, ad ogni modo, dicevamo, un Inter che ha fatto un po' di fatica nel primo tempo per il grande ritmo imposto dall'Atalanta, per questa incapacità che si è già vista in altre partite di gestire il vantaggio. E l'Inter è andato in vantaggio dopo un minuto, meglio di così la partita non poteva cominciare. Però è un Inter a cui va dato il merito di aver poi saputo reagire al pareggio dell'Atalanta, di essersi ricompattata, di essere tornata in vantaggio con un Guarin che, va detto, nella sua posizione naturale, che è quella di interno, di centrocampo, ha giocato la seconda partita consecutiva da giocatore di altissimo livello come ci si aspetta da lui, e una squadra che poi, vabbè, con la grande qualità, perché questo è innegabile, che dal centrocampo in su ha, nel secondo tempo con l'uomo in più, ha assolutamente dilagato senza particolari difficoltà, nonostante l'assenza di Icardi, colpito dallo stesso male fisico che ha colpito il nostro amico Federico Albrizio.
Gira, chissà che uno non l'abbia passata all'altra. No, da notare una statistica, le statistiche poi trovano sempre il tempo che trovano, perché non è col possesso palla al 90% che una partita si vince, ma è buttandola dentro una sola volta. Inter senza Icardi col 71% di possesso di palla. Magari è proprio un caso, infatti per questo ho messo le mani avanti sui dati, però si sa mai che l'alternativo, modulo alternativo.
Icardi, allora, premesso che l'Inter aveva giocato con lo stesso modulo comunque anche con Icardi domenica scorsa, lo stesso Mancini ha detto che in questo periodo probabilmente continuerà ad insistere sul 4-3-1-2, soprattutto secondo me perché Shaqiri in posizione centrale dietro le punte è un giocatore devastante. Ieri è stato un pochino limitato, ripeto, dal campo, perché è veramente difficile per un giocatore tecnico giocare così, ma in quella posizione può essere micidiale. Sicuramente Icardi, vabbè, l'abbiamo già detto, il suo più grande limite è che al momento, essendo forse anche giovane, per il tipo di giocatore che è, non fa moltissimo gioco per la squadra. Poi, per carità, rimane il fatto che non siamo neanche a marzo, ha già fatto 16 gol, un classe 93 che segna così tanto. In giro in questo momento non penso che ci sia.
No, non ce ne sono certamente molti.
Poi diciamo comunque sempre festa in casa Inter, in quanto ha vinto anche, diciamo, quello che è un po' il festival di Castrocaro del calcio italiano, cioè il nostro torneo di Viareggio dove si scoprono sempre nuovi giocatori. Ha battuto 2-1 l'Hellas Verona, per cui ottimo weekend. Passiamo a parlare, direi, di Juve e Roma.
Diciamo che c'è da dire soltanto un'ultimissima cosa rispetto alla partita di ieri di Atalanta-Inter, e che forse tutti gli amanti del calcio non avrebbero voluto vedere, e cioè ritorno, nulla che non avevo assolutamente nulla contro questa persona, ma rivedere in campo Masiello è qualcosa che probabilmente al calcio fa male. Ne avevamo già parlato settimana scorsa a proposito di Mauri, che è un giocatore che comunque è stato anche in galera. Non manda un messaggio positivo per il calcio, continuando a partecipare a Serie A. Ieri di nuovo Masiello. Fede, ci vuoi fare una piccola bio velocissima, ricordare chi è questo Masiello?
Certo, Masiello è un difensore che per la cronaca può fare il centrale come può fare il terzino. Ieri giocava come terzino, se non sbaglio, e ha fatto il suo esordio in Serie A, pensate, proprio contro l'Inter, in uno Juve-Inter del 2005. Si giocava ancora delle Alpi, l'Inter vinse con gol di Cruz. Masiello entrò al posto di Birindelli nel secondo tempo. Masiello che poi è diventato noto ai più prima nella stagione 2007-2008 al Genoa, con il Genoa che nella stagione in cui tornò in Serie A dopo parecchi anni in cadetteria, per poi passare al Bari, dove dal 2008 al 2011 ha partecipato alla scalata della squadra di Ventura fino alla Serie A, per poi rimanere coinvolto in quel, nell'ennesimo scandalo purtroppo del nostro calcio, come personaggio peraltro di riferimento. Non è entrato a far parte dello scandalo del calcio scommesse Masiello come elemento esterno,
tirato in causa, era proprio lui,
esatto, era uno di quelli che
con le mani
più o meno
nel sacco
gestiva la cosa. Io lo dico onestamente, nulla davvero contro la persona, ci mancherebbe, però che un giocatore con questo passato possa ancora dire la sua sui campi di calcio della nostra Serie A è inconcepibile. E anche la stessa tifoseria dell'Atalanta ha preso una posizione molto dura nei confronti della presenza in rosa di Masiello, che appunto da gennaio è tornato ad allenarsi, finita la squalifica, e ieri è partito titolare.
Anche perché ricordiamo che l'Atalanta aveva pure ricevuto dei punti di penalizzazione perché quando un giocatore commette un illecito sportivo, la squadra che ne è titolare del cartellino viene ritenuta oggettivamente responsabile, quindi viene trovata colpevole di uno o più punti di penalizzazione. Gli dà prospettiva per i tifosi dell'Atalanta eventualmente di dover pagare ancora qualcosa, o comunque in generale il fatto di non voler vedere associato il nome della propria squadra con il calcio scommesse, sono d'accordo con loro che comunque abbiano tutto il diritto di opporre questa protesta. Tornando a noi invece, dicevamo dello scontro al vertice a distanza che continua, Pietro.
Sì, e sembra che si vada a braccetto, cioè si continua ad andare a braccetto.
Pareggio, vittoria, è già due o tre settimane che sta andando così. Sicuramente la Roma aveva faticato molto al pomeriggio contro il Parma.
Sette mesi senza stipendio,
poi ha ragione Donadoni a comunque esultare dicendo avete visto che non falsiamo il campionato.
Quello è vero, perché erano stati anche tacciati di questo.
Esattamente, poi di contro c'è una Juve che non riesce a spingere sull'acceleratore nel momento decisivo e forse a dare un colpo abbastanza netto
almeno
al campionato.
Il primo vero forte, nel senso che per adesso questo più 7 è venuto fuori diciamo a colpetti, perché è venuto fuori a colpetti, nel senso non ci sono state serie positive da una parte e negative dall'altra, ma si sono incastrati i risultati e si è arrivati a più 7. Adesso quello che ieri sera poteva essere un probabile più 9 poteva essere veramente un colpo, una spallata, una buona spallata a due settimane dal scontro diretto, perché tra due giornate c'è lo scontro diretto, quindi diciamo arrivare a più 9 allo scontro diretto poteva essere un più 11 o di nuovo un più 7, quindi comunque si teneva, nel caso di sconfitta, anche si sarebbe tenuto comunque le distanze senza dare troppe riaperture.
Beh, sicuramente tutti i tifosi diciamo di un campionato, una Serie A un po' più competitiva, diciamo che sicuramente hanno tifato per questo pareggio del Cesena, e mi viene da dire che finalmente il Cesena ha pareggiato questa volta.
Il Cesena, Suma, lo possiamo dire.
Suma questa volta l'ha detta
giusta.
Io penso che una scena come quella veramente sia
epica, rimarrà per sempre
negli annales.
C'è da dire, a proposito di difficoltà del campionato, che comunque le due partite di ieri della capolista e della seconda per ora in classifica, brutte partite, hanno dimostrato comunque che le parole al veleno, al vetriolo, esplosive, di tutti i possibili attributi che vi vengono in mente, di Lotito, sono state abbastanza sincere. Le vogliamo un attimo ricordare brevemente.
Mi sembra abbia detto che alcune squadre, le piccole squadre, facciano male al calcio, e addirittura si è lanciato in un Carpi in Serie A danno totale.
Ecco, allora,
non è un virgolettato,
ma più o meno ci siamo.
Il concetto era quello.
Spieghiamo
partendo dal presupposto, soprattutto dei diritti TV, lui diceva. Mi sembra in particolare si riferisse proprio alle spartizioni di diritti TV, perché secondo lui le squadre piccole rompono le scatole senza portare dei bonus, cioè del qualcosa in più.
Ecco, infatti, perché questa parte qua forse è il tema fondamentale del discorso calcio in questo momento in Italia. Cioè, la partita di ieri Roma-Parma era trasmessa in Cina. Ora, l'idea che quella partita lì fosse trasmessa in Cina, che un pubblico che comunque è potenzialmente molto grande, molto importante,
e adesso anche molto ricco,
anche piano piano sempre più ricco, che per vedere la vetrina del calcio italiano, quindi guardare comunque la seconda in campionato, che ci sta assolutamente da guardare, vede quello spettacolo lì, piange un po'.
Direbbe il buon Garcia, queste partite fanno male al calcio.
Ecco. No, non che il Parma non abbia, anzi, onore al Parma, perché ha dimostrato assolutamente sia attaccamento alla maglia e non tanto ai soldi, e quindi comunque abnegazione. ma più che altro c'è da dire, si tratta di queste squadre che grazie a un tatticismo esasperato, che non è più soltanto un ricorso alla tattica ma è un ricorso anche a un certo tipo di comportamento in campo che è volto principalmente a non far giocare gli avversari,
a non far giocare la partita, non far giocare la partita stessa, cioè far scorrere il tempo,
si trovano poi a, a creare queste partite in cui si difende lo 0-0 con le unghie e con i denti,
anche perché ricordiamo che comunque il calcio è un gioco e bisogna che sia anche uno spettacolo comunque.
Sì, nel senso, proprio come hai detto tu Jacopo, proprio perché queste partite vengono trasmesse, ma non solo perché vengono trasmesse all'estero, cioè proprio perché la Serie A è il meglio del calcio italiano, è brutto vedere partite come quelle di sabato, di domenica pomeriggio e anche di domenica sera, perché con tutti i meriti del Cesena, forse anche la Juve ha dei, assolutamente dei demeriti in difesa principalmente, perché
sì sono due partite lievemente diverse, perché sicuramente il Cesena ha giocato molto più a viso aperto e oggettivamente, tolto il rigore sbagliato a Vidal, però se avesse vinto, diciamo,
no,
in questo
non,
caso
non c'era nulla da,
non avrebbe rubato, no. Come se avesse vinto la Juve, alla fine sono queste partite, possono essere vinte o perse. Piuttosto c'è da dire che magari con quel discorso che facevamo poco fa, forse se si riuscisse a uscire dalla logica del risultato a tutti i costi, per cui se vinci o fai un punto comunque la partita è salvata, cioè piuttosto dovremmo entrare nella logica in cui ogni tanto ci sta a perdere una partita, ma perderla con onore.
Eh beh, assolutamente sì.
Sì, sono d'accordo. Assolutamente è il più grande limite del nostro campionato, anche perché spesso, soprattutto storicamente anche, nel campionato italiano, davanti a partite del genere estremamente difensive condite da perdite di tempo, si dice: beh, ma il nostro è un campionato molto tattico, noi siamo tattici, abbiamo fatto una partita tattica di alto livello.
E
sì, poi vai a giocare in Europa, scusami Pietro, vai a giocare in Europa con la tua tattica e prendi tantissimi schiaffoni, perché se giochi con la tua tattica e non hai i difensori di un tempo, questo è il risultato.
Quindi insomma il nostro calcio italiano per ora sta ancora facendo una figura molto scandalosa,
molto molto brutta.
E dicevano, in questa storia dell'ottica del risultato, diciamo che Zamparini docet, cioè nel senso, finché tutti o comunque buona parte dei presidenti e dei patron continuerà a essere nell'ottica di mi porti a casa i risultati, rimani, non mi porti a casa i risultati, vai via, gli allenatori si adeguano.
Ecco, infatti, e quindi un ritorno a rose competitive anziché di proporzioni gigantesche ma qualità scarsa, perché poi il discorso è questo, che vengono fatte rose magari anche da 30 giocatori, persino il Parma ha una rosa da 32 giocatori e poi sono fatte di, tra virgolette, scarpari, non me ne vogliono i giocatori del Parma, perché è giusto per il tipo di campionato che il Parma vuole fare quel tipo di giocatore lì. Noi siamo arrivati alle 46 e 49 secondi, quindi siamo un filino fuori orario. Però nessuno ci cazzia, quindi...
Ah no?
No, non ci cazzia nessuno, perché nessuno ci sta ascoltando.
Fantastico.
Invece no, vi salutiamo.
Siete tantissimi.
Esatto, vi vogliamo qua, poi qua fuori prossima volta numerosi. Un saluto da Jacopo Iside,
Giacomo Conte,
Federico Cimatti,
Pietro.
Alla prossima.
Charle sportive. Su Radio Statale stiamo tutti citti.